Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
E benvenuti a tutti e tutte alla sesta puntata nel nostro TG Sherwood, l'appuntamento settimanale di informazione politica. Ciao Luisa.
Ciao Rossella.
Eccoci, cominciamo subito e abbiamo deciso di cominciare con le notizie di politica estera.
Esatto, cominciamo oggi dalla Francia, dove sabato 5 dicembre si è tenuta la seconda giornata di forti mobilitazioni contro la Loi Sécurité Globale. Una proposta di legge avanzata da due deputati di En Marche e sostenuta da tutto l'esecutivo e dal presidente Macron. Il disegno di legge prevede l'estensione dei poteri sia della polizia municipale che del settore della sicurezza privata, e aumentando in modo inquietante l'arsenale di sorveglianza di massa a disposizione dello Stato francese, tra droni e accesso preferenziale alle telecamere di sicurezza. L'articolo più contestato è il 24, che prevede l'introduzione di un nuovo reato per chiunque diffonda immagini in grado di danneggiare l'integrità fisica e morale degli agenti di polizia. E le condanne possono arrivare a un anno di carcere e al pagamento di 45.000 euro di multa. Sono proteste che vanno avanti in realtà dal 17 novembre, giorno di apertura delle discussioni parlamentari sulla proposta di legge, proteste che vanno avanti con incredibili e continue violenze da parte della polizia. È un progetto di legge che in realtà non emerge dal nulla, ma si inserisce in una stretta autoritaria di lungo corso, iniziata con lo stato di emergenza in seguito agli attentati al Bataclan del 2015. La brutalità della polizia francese non è un problema nuovo, ma sistemico e strutturale, proprio come i numeri incredibili di queste proteste hanno radici che vengono da lontano, diciamo, dalla fase pre-pandemica e dalle movimentazioni dei gilet gialli. Sicuramente c'è anche una componente che ha a che fare con la gestione della pandemia, che in parte è servita a Macron proprio per tentare di debellare quel movimento, il movimento dei gilet gialli, e inasprire le politiche di controllo sociale sulla popolazione. Già la scorsa settimana, in realtà, dopo le piazze del 28 novembre, Christophe Castaner, capo del gruppo parlamentare del partito di Macron, ha annunciato la riscrittura completa dell'articolo 24. L'intera vicenda è stata definita un fallimento politico per il presidente Macron, anche se, secondo testate internazionali come il Financial Times, non è comunque detto che la crisi provocata dalla legge farà calare i consensi verso Macron. Infatti, così come altri provvedimenti presi di recente dal governo contro il crimine e il terrorismo, è una legge piuttosto popolare tra gli elettori di centro ed estrema destra. E sono state indette nuove manifestazioni per sabato 12 dicembre, quindi sabato prossimo, e quindi staremo a vedere cosa succederà. Inoltre vi consigliamo la lettura di un articolo su Global Project dal titolo Francia, Sécurité Globale, Révolte Générale, che approfondisce questo argomento.
Ebbene, dai cugini d'Oltralpe ci spostiamo sempre con una notizia di politica estera, questa volta invece in America Latina. Una festa assolutamente a metà per il governo Maduro. La sua vittoria alle elezioni parlamentari di domenica con il 67,6% dei voti è inevitabilmente offuscata dalla bassa affluenza, pari infatti al 31% degli elettori. Ovviamente nessuno si aspettava una partecipazione record, magari come le elezioni del 2015, dato l'attuale contesto pandemico, oltre per via del boicottaggio da parte dell'autoproclamato presidente più dell'America che del Venezuela, Guaidó. Le reazioni sono state immancabilmente quelle che si sono dimostrate, cioè l'estrema destra che ha liquidato le elezioni venezuelane come una farsa, e anche il contesto istituzionale internazionale non è stato da meno. Ad esempio, l'Unione Europea non ha riconosciuto alcuna legittimità al processo elettorale venezuelano. A spiegare la bassa partecipazione degli elettori alle urne, tuttavia, e la crescente disaffezione per il madurismo, che non è spiegabile solo per via della stanchezza che è generata dalla crisi economica, dovuto, ovviamente, come noto, all'embargo imposto dagli Stati Uniti. A erodere l'appoggio della popolazione a Maduro è la sua distanza sempre più dagli ideali del chavismo. Tutti questi fattori sono emersi anche dalla recente approvazione della cosiddetta legge antibloqueo, legge antiblocco, che è destinata, secondo molti critici, ad aprire la strada alla privatizzazione delle imprese statali, alla cessione dell'industria petrolifera del paese e alla concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo. Su tutto questo e anche altro abbiamo un contributo a cura di Christian Peverieri di globalproject.info che ascoltiamo.
Domenica 6 dicembre in Venezuela si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale. I risultati della giornata elettorale lasciano in sospeso un grande interrogativo. Conta di più una vittoria schiacciante con il 68% delle preferenze o un'affluenza del 31% ai minimi storici? La vittoria di Maduro era abbastanza prevedibile per la conclamata incapacità della litigiosa opposizione venezuelana di rappresentare un'alternativa credibile. Un'opposizione sostanzialmente divisa in tre settori, in cui il più importante è quello di Guaidó, che nonostante l'appoggio internazionale ha perso il sostegno sociale di cui godeva dopo i ripetuti tentativi falliti di golpe, di azioni di forza, di invasioni militari e, non meno importante, di incentivare le sanzioni internazionali che hanno solo peggiorato la vita quotidiana dei cittadini. Oggi Maduro canta vittoria e ha ragione, dal momento che la vittoria alle amministrative segna un punto strategico molto importante per il suo governo, che in questo modo ritorna a controllare il potere legislativo sfuggitogli di mano 5 anni fa, quando le opposizioni di destra riuscirono a vincere le elezioni. Vittoria che Guaidó rifiuta categoricamente, considerando le elezioni una farsa. L'autoproclamato presidente ha boicottato il processo elettorale, rifiutando ancora una volta il dialogo e di parteciparvi con le regole di Maduro, che controlla gli organi elettorali, ma ha lanciato una consulta popolare online che punta a screditare le elezioni. Per Guaidó si apre ora una nuova fase di opposizione callejera, sempre tenendo conto però che sono ancora una cinquantina gli stati che lo sostengono. Proprio su questo appoggio è intervenuto l'ex presidente spagnolo Zapatero, in Venezuela in questi giorni nelle vesti di osservatore internazionale, invitando l'Unione Europea a rivedere la sua posizione. Invito è caduto nel vuoto, dal momento che l'Unione Europea non ha riconosciuto l'esito delle elezioni. Ma il vero vincitore di queste elezioni è l'astensionismo, nonostante il tentativo di Guaidó di intestarsi il non voto e i proclami trionfanti di Maduro. Astensionismo che non è ascrivibile a una parte, ma è espressione di un malcontento diffuso contro la casta politica, che continua a fare della crisi uno spettacolo dei propri interessi. E i dati elettorali lo dimostrano. Nonostante la schiacciante vittoria, lo zoccolo duro bolivariano va riducendosi, stanco di un governo sempre più corrotto e legato a dinamiche autoritarie, clientelari e repressive, incapaci di progettare una via d'uscita a una crisi economica che ha ripercussioni drammatiche sulla vita quotidiana di milioni di persone. L'elezione dunque, lungi dal chiudere questa fase di instabilità, lasciano aperta la partita e anzi sono potenzialmente il preludio di nuove tensioni. Cosa succederà il 5 gennaio, quando dovrà insediarsi la nuova assemblea? Quale sarà la risposta della destra venezuelana che, come abbiamo visto in questi ultimi anni, ha alleati potenti, capacità di mobilitazione e nessuna remora a utilizzare la violenza? Quale sarà la controrisposta del governo di Maduro? Interrogativi che lasciano tanti dubbi e un'unica certezza. Il cammino verso l'uscita della crisi politica è ancora lungo e passa necessariamente anche attraverso una autocritica e un passo indietro del chavismo.
E rimaniamo, sempre sulla politica estera, stavolta ci spostiamo in Egitto. Infatti, il 6 dicembre si è tenuta l'udienza per decidere del rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki. Il ragazzo, studente dell'Università di Bologna, è stato arrestato al Cairo ormai 10 mesi fa con l'accusa di propaganda sovversiva. Il 3 dicembre sono stati liberati, dopo molte pressioni internazionali, i tre membri dello staff della AIPR, l'Egyptian Initiative for Personal Rights, ONG con cui collaborava proprio Zaki. Purtroppo però il verdetto del Tribunale per l'antiterrorismo del Cairo, chiamato appunto a decidere sul rinnovo della detenzione, ha deciso di prolungare la detenzione di Zaki per altri 45 giorni. Lo studente egiziano rimarrà quindi in carcere e per lui viene confermata l'accusa delle autorità egiziane di svolgere attività sovversiva. Abbiamo ora un contributo di Mattia Giampaolo, ricercatore in relazioni internazionali, che ci darà uno sguardo più completo sulla situazione.
Patrick Zaki dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. Purtroppo finirà l'anno all'interno della prigione di Tora, dove migliaia di attivisti politici e difensori dei diritti umani sono rinchiusi ormai da diverso tempo. Nonostante il cauto ottimismo filtrato in questi giorni, considerando anche la presenza di alcuni diplomatici europei durante l'udienza, è stato di fatto smentito dalla decisione del Tribunale dell'Antiterrorismo del Cairo, che ha rinnovato la detenzione allo studente egiziano dell'Università di Bologna. E la decisione arriva in un momento molto particolare per l'Egitto. Proprio alcune settimane fa il paese, il regime egiziano, era entrato all'interno di un vortice di critica e di forte dissenso internazionale per l'arresto di tre membri delle IIPR, l'iniziativa egiziana per i diritti personali. Questi erano stati accusati, come tra l'altro il nostro Patrick Zaki, di far parte di gruppi terroristici e di aver diffuso sui social network notizie che attentavano alla stabilità nazionale. E di fatto la grande mobilitazione internazionale, ma soprattutto la visita programmata del presidente Assisi in Francia, hanno spinto il regime egiziano a liberare i tre difensori dei diritti umani, e questo aveva anche riacceso in un certo senso l'ottimismo per la liberazione di Patrick Zaki. Così non è stato, e durante proprio la visita del presidente egiziano in Francia, l'Unione Europea e ancora una volta legittima i metodi repressivi di Assisi. Il presidente Macron, alla domanda su armi, vendita di armi e diritti umani, di fatto ha risposto con le due cose non sono strettamente collegate, e l'Egitto è un paese di fatto sovrano e in nessun modo può entrare all'interno degli affari egiziani. Da parte italiana regna il silenzio su questo rinnovo della detenzione, regna anche il silenzio sui risultati della Procura di Roma sulla tortura e l'assassinio del ricercatore italiano Giulio Regeni. Di fatto l'Egitto, prendendo i risultati della procura romana, che accusa direttamente 5 uomini della sicurezza nazionale egiziana, rigira in un comunicato a loro detta congiunto con la stessa procura di Roma, rigira i risultati dicendo che secondo le indagini gli autori dell'assassinio sono di fatto 5 sconosciuti, e che l'indagine da parte egiziana per ora è temporaneamente sospesa. Naturalmente sappiamo che a livello internazionale la non pressione da parte degli attori internazionali, penso soprattutto all'Unione Europea, di non far pressione in Egitto, all'Egitto e al regime egiziano, non fa nient'altro che aumentare la legittimità all'uso della repressione a tutto tondo verso chi difende i diritti umani e soprattutto chi esprime qualsiasi tipo di dissenso verso il regime stesso.
E ci scusiamo per un problema tecnico avuto durante il servizio sulla Francia, e vogliamo ricordarvi che sarà comunque una notizia che approfondiremo anche nelle prossime settimane, in quanto sabato 12 dicembre, sabato prossimo, ci saranno nuove manifestazioni in tutta la Francia. Inoltre vi segnaliamo nuovamente l'articolo di approfondimento su Global Project.
Ecco, terminato ora il blocco sulla politica estera, direi che è tempo di ritornare con la politica interna. Parliamo del nodo controverso, una sorta di nodo gordiano che riguarda la votazione sul MES, Recovery Fund, e tutte le polemiche che in queste settimane, in questi ultimi giorni, si sono un po' accavallate nei confronti tra maggioranza e minoranza. Ma prima di arrivare all'attualità più concreta, visto che proprio in questo momento si sta votando al Senato, abbiamo ritenuto di fare una sorta di non so, qualche parolina che riguarda proprio queste parole che vediamo ogni giorno sui giornali e sui telegiornali. Che cos'è il MES? Che cos'è il Recovery Fund? Attualmente sono un po' utilizzati come una sorta di sinonimo, ma in realtà sono due cose completamente diverse. Per MES, che non è nient'altro che l'acronimo che sta per Meccanismo Europeo di Stabilità, è un'organizzazione intergovernativa dei paesi che condividono l'euro come moneta, quindi 19 paesi, e ha il compito di aiutare tutti quei paesi che si trovano in difficoltà economica. È un meccanismo che esiste da un po' di tempo e non ha alcun limite temporale. E il primo accordo preliminare di modifica, di riforma del MES si è raggiunto nel giugno 2019, quindi molto prima della pandemia. Il Recovery Fund invece è una sorta di meccanismo specifico ad hoc che è stato individuato dalla Commissione europea per rilanciare le economie dei paesi membri dopo la crisi causata dal coronavirus. Ecco, su questi nodi, Recovery Fund e MES, si parlerà domani e dopodomani, 10 e 11 dicembre 2020, durante il Consiglio europeo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invece oggi, stamattina alle 9 alla Camera e questo pomeriggio a partire dalle 16 al Senato, ha effettuato la sua relazione per avere la delega da consegnare durante il Consiglio europeo. Il Premier Conte ha utilizzato 20 minuti di intervento per chiedere appunto questa delega a trattare una riforma del meccanismo europeo di stabilità che l'Italia chiederà di cambiare radicalmente. Ma nel corso del suo intervento ha anche bacchettato la maggioranza che rischia a causa della sua perenne litigiosità di perdere un po' un senso costruttivo del confronto. Nonostante i rumors dei pentastellati del Partito Democratico, oltre che ovviamente d'Italia Viva capitaneggiati da Matteo Renzi, si è raggiunta l'intesa alla Camera, quindi Conte ha la prima parte di delega del Parlamento. La votazione alla Camera si è conclusa con 314 sì e 239 no. In questo momento si sta votando al Senato, ma tutto pare che continuerà senza alcun problema, quindi da domani il Premier Conte avrà questa delega per ritrattare il MES in Consiglio d'Europa.
E partiamo ora con le nostre pillole, le notizie flash. E partendo da Lisbona, con una notizia che riguarda il diritto all'abitare, ma soprattutto le narrazioni tossiche a cui purtroppo nemmeno i giornali all'estero sono immuni. Il 1º dicembre, infatti, The Guardian ha pubblicato un articolo dal titolo "Il Covid ha creato un'opportunità, Lisbona trasforma 20.000 appartamenti turistici in case". L'associazione Habita, che in Portogallo si occupa del diritto alla casa e alla città, ha subito criticato il giornale e il programma Affitto Sicuro. Si tratta infatti di un programma temporaneo e costoso che finora ha messo a disposizione solamente 177 appartamenti. Ovviamente non risolve i problemi di alloggio in una città come Lisbona, dove ci sono 25.000 appartamenti turistici, ricordiamo più che a Berlino o ad Amsterdam, ed è una città con una demografia in declino, salari bassi e condizioni di lavoro precarie.
Ecco, ora parliamo di un focus un po' più approfondito che parla della strage di Bologna, l'attentato che, come ricorderete, il 2 agosto del 1980, quindi ormai 40 anni fa, portò alla morte 85 persone e causò 200 feriti. Ne parliamo perché c'è una svolta molto importante nelle indagini. Gli esecutori materiali, che ricordiamo Paolo Bellini dell'ex Avanguardia Nazionale, oltre che i militanti del Nucleo Armato Rivoluzionario, NAR, organizzazione fascista, ci riferiamo a Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini, sarebbero stati finanziati niente che poco di meno da Licio Gelli, il capo della P2, con fondi presumibilmente rubati dal Banco Ambrosiano. Parliamo di 5 milioni di dollari che erano presenti in un conto in Svizzera. Partendo dalla cronostoria un po' più recente dal punto di vista delle indagini, solo l'11 febbraio del 2020 la Procura Generale di Bologna ha indicato Licio Gelli come uno dei quattro mandanti della strage di Bologna. Gli altri tre mandanti che sono stati identificati nella stessa occasione sono Mario Tedeschi, che era senatore dell'MSI, Umberto Ortolani, che era un'eminenza finanziaria della P2, e Francesco D'Amato, che era membro della P2, oltre che direttore dell'ufficio affari riservati del Viminale. Parliamo di quattro persone che tuttavia sono irrimediabilmente decedute da un po' di anni. Tuttavia lo scopo del processo non è quello di condannare, uno scopo repressivo, ma è quello di rivelare finalmente dopo 40 anni la verità. Per i PM dunque ci sono stati dei flussi di denaro da Licio Gelli a Umberto Ortolani di milioni di dollari che erano destinati agli esecutori materiali e agli altri due mandanti. Tra l'altro Ortolani ai tempi fuggì in Brasile da latitante e nonostante due mandati di cattura internazionale fu sempre protetto dal Brasile di cui era cittadino. Fu condannato insieme a Licio Gelli a 12 anni di carcere per il crack del Banco Ambrosiano, dalla quale quindi presumibilmente provenivano i soldi che hanno finanziato l'esecuzione della strage. Dunque si tratta di una strage, quella di Bologna, che era una strage su commissione, a pagamento e non frutto dunque solo delle idee distorte ideologiche di quei fascisti che abbiamo ricordato. L'obiettivo dell'attentato come razzo da parte della P2 era un accentramento del potere nelle mani delle persone coinvolte della loggia. Si sospettava una strategia in particolar modo in funzione anticomunista. C'è anche il sospetto del coinvolgimento di Giulio Andreotti, ex senatore. E si può sperare nella giustizia, questo è l'interrogativo che le famiglie delle vittime coinvolte nella strage ripercorrono da ormai 40 anni, però forse nel 2020, dopo 40 anni, lo ricordo, è il caso di rischiarare il periodo più buio della nostra storia repubblicana.
Ci avviciniamo al 25 dicembre e quindi finiamo con una notizia natalizia. Dall'8 dicembre è partito il cashback di Natale, il meccanismo che consente a chi effettuerà almeno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito o bancomat, di ottenere il 10% di rimborso sulle spese effettuate nei negozi, fino a un totale di 150 euro. Moltissimi utenti hanno però segnalato malfunzionamenti dell'app, l'app necessaria per attivare il servizio, e probabilmente dovuti all'estesa partecipazione. Le problematiche non sono però solamente tecniche, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la privacy. Secondo il garante privacy, infatti, tutto il meccanismo presenta rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, derivanti dalla raccolta massiva e generalizzata di informazioni di dettaglio, potenzialmente riferibili ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione. Vedremo quindi come finirà questa iniziativa, che dovrebbe andare avanti fino in realtà all'intero 2021.
Ecco, prima di salutarvi ovviamente vi vogliamo ricordare alcuni nostri eventi qui su Padova, ma anzi partiamo da una notizia che coinvolge un po' tutti i movimenti ambientalisti. L'11 e il 12 dicembre Rise Up for Climate Justice ha risposto alle giornate di mobilitazione contro i nemici del clima che sono stati avanzate da Ende Galende. Quindi ci saranno delle giornate, degli incontri, delle manifestazioni proprio sul tema. Ovviamente vi ricordiamo che per essere aggiornati minuto su minuto potete controllare la pagina Facebook Rise Up for the Climate Justice.
Questo weekend invece al centro sociale Pedro ci sarà un'iniziativa Handmade, un altro mercatino solidale, un mercatino in cui artigiani e produttori locali esporranno le proprie opere e creazioni. Gli orari sono dalle 10 alle 18 e ricordiamo che ci saremo anche noi di Radio Sherwood con un banchetto e con delle trasmissioni live.
Ecco, noi vi ringraziamo ovviamente per averci ascoltato e vi ricordiamo ovviamente che ogni giorno dal lunedì al venerdì Radio Sherwood è presente dalle ore 9 con la consueta rassegna stampa che trovate poi in differita alle 10 in formula podcast sul nostro sito www.sherwood.it e per il prossimo appuntamento del TG Sherwood vi ricordiamo di connettervi sempre mercoledì prossimo alle ore 19:30 e se questo weekend volete stare con noi vi aspettiamo al Centro Sociale Pedro. Un saluto.
Buona serata a tutti.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.